Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta e anche questa sera possiamo continuare con le nostre considerazioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Abbiamo ieri iniziato con il terzo capitolo del quale rileggiamo il versetto 1. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Abbiamo detto che gli ultimi giorni significano gli ultimi giorni della Chiesa, quelli che precedono direttamente il rapimento della Chiesa. Segue ora una descrizione di questo periodo. Leggiamo quindi i versetti dal 2 al 5 di 2 Timoteo, capitolo 3. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, religiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Ci sono 19 parole o espressioni per descrivere gli ultimi giorni. Ci sono analogie tra questo elenco e i vizi dei pagani menzionati in Romani capitolo 1. Gli uomini saranno egoisti, ossia amanti di se stessi, amanti del denaro. E questo atteggiamento è molto evidente nella nostra cultura oggi. L'egocentrismo e i beni materiali, se sono l'oggetto principale del desiderio degli uomini, distruggono i valori morali e come conseguenza abbiamo i vizi elencati. Nel versetto 4 leggiamo anche «amanti del piacere anziché di Dio» e si può trovare questo atteggiamento in ogni condizione sociale, in ogni ambiente. La vecchia natura ama avere un sacco di soldi da spendere per compiacere se stessa. Ricorda quello che Paolo ha detto in 1 Timoteo 6, al versetto 10. L'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. Il denaro in sé non è qualcosa di cattivo. I problemi stanno nel nostro atteggiamento verso il denaro. L'amore del denaro si rivela non solo nel modo in cui si acquisisce la ricchezza, ma anche nell'uso che se ne fa. Vanagloriosi. E questa parola contiene in essa un'idea di sbuffoneria. Talvolta si può riconoscere un uomo orgoglioso solo osservando il modo in cui cammina. Cammina come un pavone, fa lo sbruffone appunto. Superbi, significa orgogliosi ed esprime l'idea di altezzosità, arroganza. Bestemmiatori, è meglio tradurlo con ingiuriosi, ribelli ai genitori. E questa realtà è sicuramente evidente in migliaia di ragazzi, ragazze, adolescenti che sono in completa ribellione nei confronti dei propri genitori. Ingrati. E molte persone ricevono gentilezze da altri, senza pensare neppure di ringraziarli, e accettano ogni cosa che viene da Dio senza neppure ringraziarlo. Irreligiosi, significa profani, non pii, sono persone che nel loro modo di parlare, di vivere, manifestano di essere contro Dio. Ribelli ai genitori, ingrati e religiosi, sono la negazione di tre virtù cristiane, che sono la sottomissione, la gratitudine e la pietà. E questo capovolgimento di valori è evidente anche in 5 dei 6 vizi visti nel versetto 3. Ad eccezione di calunniatori, vediamo insensibili, mancanza di sensibilità, mancanza di lealtà, intemperanza, che è mancanza di moderazione. Anche questo è un elemento che caratterizza una grande parte della nostra società contemporanea. Spietati, abbiamo letto, potremmo dire selvaggi, incivili, nel senso che il mondo sembra una giungla in cui nessun essere ha pietà per l'altro, ma cerca solo di sopravvivere, senza amore per il bene. Si può anche tradurre con persone che addirittura odiano il bene. E in giro possiamo vederlo chiaramente. Traditori, cioè falsi, sconsiderati, che significa imprudenti, temerari, orgogliosi, persone accecate dall'orgoglio e presuntuose, amanti del piacere anziché di Dio. E questo aspetto caratterizza davvero l'umanità dei nostri giorni. Non c'è mai stato un tempo simile nel quale così tanti soldi sono stati spesi per procurare piacere. E abbiamo visto come possiamo collegarlo con egoisti e amanti del denaro, frasi che ci sono servite per capire l'intero brano. Queste persone compiono i rituali della religione, ma sono prive di vita, realtà. Hanno l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Rifiutano l'effettivo potere della parola di Dio. Anche da costoro, allontanati. Significa che i credenti devono evitare questo tipo di persone. Timoteo doveva evidentemente avere il discernimento per evitare che certe persone entrassero nella comunità. La frase allontanati, anche da costoro, fa pensare che Paolo faccia riferimento al versetto 23 del capitolo precedente, quando raccomandava a Timoteo di evitare le dispute senza senso, che non generavano niente di buono. Questo collegamento sembra più chiaro leggendo il versetto 6, che inizia con le parole «nel numero di costoro». Leggiamo il passo che va dal 6 al 9 di Seconda Timoteo, capitolo 3. «Poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità». E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini. Le persone di cui si parla avevano individuato un certo numero di individui, di donnette, è un modo di definire persone prive di forza morale, individui, dicevamo, facilmente influenzabili, con modi striscianti e persuasivi, e ne avevano fatta loro preda. Queste persone erano sempre disposte a sentire consigli, come se volessero imparare, mentre la loro mente volubile è diventata incapace di afferrare la verità. Cercano più il sensazionale che l'informazione seria, e così sono preda di questi falsi dottori, falsi come Iannè e Iambrè. I maghi chiamati da Faraone quando Mosè iniziò a fare miracoli e le piaghe infestarono l'Egitto. Puoi leggere di loro nel 7° capitolo di Esodo. Non avremmo mai conosciuto il nome di questi due maghi se Paolo non ce li avesse dati. Non vengono infatti nominati nella Bibbia, ma circolavano degli scritti del cristianesimo antico e Timoteo ne era senza dubbio a conoscenza, per cui poteva trarre le conclusioni da questa allusione. Come quei maghi, anche i falsi dottori erano destinati a fallire. Il racconto in Esodo a cui Paolo fa riferimento rivela che Satana ha potenza, un potere soprannaturale e anche che è un grande imitatore. Imita le cose che Dio fa. Iannè e Iambrè erano capaci di realizzare miracoli per la potenza di Satana. Mosè li fece per la potenza di Dio. Questo è il motivo, io credo, per cui si riferisce a loro in questo passo. Noi abbiamo bisogno di capire che Satana può imitare la potenza di Dio. Giovanni ci mette in guardia in merito a questo, in 1 Giovanni 4, versetto 1, quando scrive «Carissimi, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo». E Satana può imitare la potenza di Dio. Temo che nei nostri giorni, in molti luoghi, una manifestazione di potenza sia scambiata erroneamente come proveniente da Dio, quando in realtà questa proviene da Satana. Questi falsi dottori erano uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede. E Paolo sta dicendo che gli uomini sulla scena contemporanea, come Iannè e Iambrè, a loro tempo, hanno menti corrotte o depravate, non hanno dato buona prova quanto alla fede. E questo significa che essi hanno abbandonato la fede, l'hanno rigettata completamente, oppure che, quando sono messi alla prova a proposito della fede, non hanno speranza di essere accettati. Il loro apparente successo, però, è limitato, non andrà molto oltre, perché ciò che sono apparirà con chiara evidenza. Timoteo può star certo che alla fine l'impostore verrà smascherato. Nei versetti dal 20 al 17 troviamo altre esortazioni rivolte a Timoteo. Vediamo la prima che è legata a un ricordo storico. Versetti dal 10 al 12 di Seconda Timoteo, capitolo 3. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accade ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Sai quali persecuzioni ho sopportate? E il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Prima di tutto, vediamo il netto contrasto tra i falsi dottori e Timoteo. Paolo dice, «Tu, invece, hai visto da vicino me e tutto ciò che ti ho mostrato, dall'insegnamento alla sofferenza, passando per la condotta, la fede, l'amore, le persecuzioni». Timoteo aveva avuto il privilegio di ascoltare l'esposizione di Paolo su vari argomenti, ma la dottrina è legata alla vita di ogni giorno. Così le virtù nominate qui mettono in risalto il carattere pratico dell'influenza che la predicazione deve avere. Questa vita diversa si era manifestata, ad esempio, sopportando con pazienza la sofferenza. Timoteo conosceva bene la sofferenza di Paolo, sofferenze sopportate durante i suoi viaggi. Antiochia di Pisidia, Iconio e Listra erano tutti posti situati in Galazia dove Paolo era andato durante il suo primo, secondo, terzo viaggio missionario. E quando Paolo era a Listra, venne lapidato, dato per morto. Paolo disse che Dio intervenne a suo favore. Il Signore mi ha liberato da tutte. Timoteo conosceva questi avvenimenti perché lui e la sua famiglia provenivano da quella zona. Non c'è da meravigliarsi, dice Paolo, perché costerà qualcosa essere cristiano. Tutti quelli che vogliono seguire Cristo avranno delle sofferenze. Il vero cristianesimo e i veri cristiani stanno diventando molto impopolari. Molti si lamentano perché non esiste una vera libertà di stampa, forse, ma certamente la vera cristianità non ha i favori della stampa. Quando è stata l'ultima volta che hai letto un articolo a favore di posizioni bibliche? I media soffocano notizie che presentano il vero cristianesimo. Spesso posizioni o messaggi biblici sono distorti, mal interpretati. Infine Paolo consola Timoteo, ricordando una volta di più che questi impostori, siano maghi come falsi dottori, sviando gli altri, andranno anch'essi fuori strada. Il versetto 13 di Seconda Timoteo, capitolo 3, infatti dice: «Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati». Questa è l'immagine degli ultimi giorni prima del rapimento della Chiesa. Ora, cosa può fare un figlio di Dio in tempi come questi? Ecco proposto un antidoto per l'apostasia, versetti 14 e 15, nei quali leggiamo ancora: Tu invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Il solo antidoto contro un mondo apostata è la parola di Dio. L'unica risorsa per un figlio di Dio è la parola di Dio. Paolo dice a Timoteo di perseverare nelle cose che ha imparato. Timoteo aveva studiato le sacre scritture, perché sua nonna e sua madre erano donne giudee e avevano voluto che Timoteo crescesse istruito nella parola di Dio, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza. Di quale tipo di salvezza sta parlando Paolo in questo versetto? Dopotutto, Timoteo era già salvato. Bene. Il fatto è che la salvezza avviene in tre tempi. C'è il tempo passato, io sono stato salvato dal peccato, il tempo presente, io sono salvato dal peccato giorno dopo giorno, e il tempo futuro, io sarò salvato dal peccato. Ora spiego meglio. Noi siamo stati salvati nel passato. Cristo è morto per espiare il giudizio del peccato che era nostro. Quando crediamo in Lui, noi passiamo dalla morte alla vita e noi non siamo più sotto condanna. Come dice infatti Romani 8 al versetto 1, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Però noi riceviamo salvezza anche oggi. Egli porta a compimento la sua salvezza in noi e noi non avremo mai il compimento perfetto della salvezza in questa vita. Ma se guardiamo al futuro, noi sappiamo che verrà un giorno, perché ora non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Così è scritto in 1 Giovanni 3, al versetto 2. E Paolo sta dicendo in questi versetti che le scritture non solo ci danno il modo di essere salvati, che è passare dalla morte alla vita, ottenere vita eterna e diventare figli di Dio, ma ci salva anche quotidianamente in questo mondo malvagio, ci mette in grado di crescere spiritualmente e ci dà la liberazione anche qui, sulla terra. La mia tesi è che il costante studio della parola di Dio è il solo aiuto che ognuno di noi ha. La Bibbia è in grado di darci la sapienza che conduce alla salvezza, mediante la fede in Cristo Gesù. E io penso che ci rende anche saggi nel sapere come vivere qui sulla terra. Concludiamo il nostro appuntamento di questa sera con un versetto chiave per chi si interessa e legge la parola di Dio, il 16, ma anche di seguito leggeremo il 17 di Seconda Timoteo, capitolo 3. Ogni scrittura è ispirata da Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quando Paolo dice ogni scrittura, egli intende ogni parte di esse, dalla Genesi all'Apocalisse. A questo punto alcuni diranno: ma non sai che l'Apocalisse non era stata ancora scritta quando Paolo scrisse a Timoteo? Sì, lo so, ma la cosa importante da sapere è che Apocalisse divenne parte della scrittura, così da essere anch'essa inclusa nella parola ogni. La parola ispirata significa respirata da Dio. Gli autori della Bibbia non furono soltanto delle penne che il Signore prese e con cui scrisse. La cosa meravigliosa è che Dio usò la personalità di questi uomini, espresse concetti attraverso il loro modo di scrivere e fece entrare nella loro testa esattamente quello che Lui voleva dire. Attraverso questi uomini Dio ci ha dato la sua parola. Non ha niente più da aggiungere. E se oggi Dio parlasse dal cielo, non aggiungerebbe nulla di ciò che ci ha già detto e non direbbe niente di diverso. E con queste riflessioni attorno all'importanza della parola di Dio, alle scritture ispirate, mi fermo qua. Vi dicevo, vi saluto e vi ringrazio soprattutto per averci seguito anche questa sera. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.